Io l'ufficio campagna Svolazzi perché provengo da Cantù, no?
Allora, per quello.
Sì. Ho sempre il pallone di basket, diciamo, in macchina, no? E quindi quando ho visto questi ragazzi qui con un canestro altissimo, ho detto, ma proviamo, no?
Paolo ha 52 anni, un tiro discreto dalla media distanza e noblesse, vive in una delle capitali della pallacanestro italiana, Cantù. Un canestro montato in fretta su uno degli alberi secolari che adornano il giardino di fronte alla stazione ferroviaria di Como San Giovanni e si gioca. Si impegnano, mi dice, alludendo a quei ragazzi. Non hanno grande tecnica, ma si sono divertiti. È una delle tante cose che accadono a Como in questi giorni, in questo lembo di Lombardia che mai aveva visto nulla di simile. A un certo punto, mi spiega Paolo, si è avvicinato un signore, era di Washington. Ci siamo messi a parlare di un cestista della sua città che ha giocato a Cantù e così si è unito a noi. Era forte? Fortissimo, mi dice. Ragazzi somali, eritrei, etiopi, che hanno sfidato la morte per arrivare in Europa, divisi nei loro paesi da guerre infinite, si ritrovano a Como, un pomeriggio di agosto, giocando a pallacanestro con un canturino e con un americano che, chissà perché, era qui. Pochi momenti in cui le distanze, le frontiere e il tempo perdono di significato sotto a un canestro. Tornerò sicuramente, dice Paolo, il quale è convinto che a Como i volontari abbiano reagito bene all'emergenza, supplendo le carenze dell'amministrazione.
In una situazione così le autorità che ci sono, quindi sindaci, assessori, avrebbero potuto fare molto di più, perché la ricettività per queste persone, secondo me, una città come Como la deve sempre avere a disposizione. Questa è la cosa che io penso si possa... Poi... Il fatto che ci sia del volontariato è la cosa più bella, però quello che ti fa male il cuore è vedere che le istituzioni non riescono a sistemare queste 300, 400, poi dicono 500, però all'inizio erano solo 150. E poi non parliamo dei discorsi svizzeri, perché a quel punto lì, senza entrare in politica, però voglio dire, respingere questi ragazzi qui che sanno già dove andare, perché qualcuno mi ha detto che deve andare, qualcuno si ferma addirittura a Ginevra, ma ha dei parenti a Ginevra, altri vanno in Germania, no? Quindi la Svizzera a volte è solo un passaggio, non un ponte per questa gente qui, e vedere che una nazione così sviluppata, così ricca, si permette di fermare questi emigranti, non lo so. Emigranti sono stati anche loro, gli svizzeri, molti, cioè, fino a qualche decina di anni fa erano emigranti anche loro, quindi come lo siamo stati noi, no?
Come sta reagendo la città di Como, che si trova a gestire una situazione cui non è abituata, perché è una novità assoluta per queste terre?
Però io penso che a Como, al di là di certi stereotipi che ci sono nella nostra Brianza, alla fin fine ci sono parecchie associazioni di volontariato di Caritas che suppliscono un po' all'indifferenza generale, no? Quindi organizzazioni sicuramente cattoliche o anche non, no? Sono quelle che danno un po' il lustro alla città, perché sicuramente non le istituzioni, ecco, quello da ammirare è questo.
Il solo momento di tensione in queste giornate è stato quando una televisione nazionale ha piazzato le sue telecamere e ha alimentato la polemica sollevata da alcuni politici della destra che urlavano da dietro i monitor contro questi ragazzi, i quali però sognano una vita altrove, per lo più non in Italia, in Svizzera, ma soprattutto in Germania o in Francia. Viste da qui, da Como San Giovanni, le speculazioni politiche italiane, le porte chiuse dell'Europa, le paure di quei comaschi che nelle vie del centro dicono sottovoce hanno la scabbia e quindi si tengono a distanza dalla stazione, sono fantasmi e tutto sommato problemi minori rispetto all'urgenza della sopravvivenza e rispetto all'inferno che ci si è lasciati alle spalle. Ibrahim, si presenta però col nome italianizzato, Abramo, non molla un istante sua sorella, viene dalla Somalia. Facevo il meccanico, mi dice. Al-Shabaab mi ha telefonato e mi ha detto o stai con noi o ti ammazziamo. Siamo scappati. Il resto è l'odissea del viaggio dei migranti, la speranza di una nuova vita a Zurigo. Da quanti giorni siete qua?
7 giorni.
Da dove arrivate?
Somalia, e poi Etiopia, e poi Sudan, e poi Libia, e poi Italia, Lampedusa, a barco.
Con la barca sei
arrivato? Sì, 4 giorni in mare.
È stato duro il viaggio?
Sì, no, c'è morto 2 persone, io conosco uno, non conosco un altro.
Ma da quanto tempo sei in Italia?
È una messa così, qualcosa. Qua 7 giorni dormi di qua.
Senti, ma spiegami come hai fatto ad arrivare a Como.
In la prima Lampedusa e poi a Roma e poi Milano e poi Como.
Ma chi ti ha portato?
La prima ha portato in Italia, in quello l'italiano, prendi la Roma e poi noi scappato a Roma perché non bisogna la punta, quella punta in italiano, perché noi bisogna chiedere asilo politico in Italia.
Non volevate essere riconosciuti in Italia?
Sì, così okay. Noi scappato e poi arriva a Milano e poi Como. Come Chiasso, la polizia, la dogana, in Svizzera, tornare di qua, io provare quattro folle.
Come si vive qui? Vedo che le persone sono per terra sostanzialmente, no? Qui nel parco.
Sì, loro dormi di qua, là c'è piove, loro stazione, dentro di stazione, c'è piove, loro di qua, mangia una volta, una mezzogiorno una volta. La stasera una volta, però c'è tanti gente, abito Como, Chiasso, Svizzera, italiano, tutti aiutano per volontari alla coperta, la meglietola, tutti di qua.
Ibrahim ha 38 anni, è un'eccezione. La maggior parte dei 500 profughi di Como sono giovanissimi, molti hanno i crocefissi al collo, sono cristiani copti. Forse credevano che sarebbero stati accolti diversamente nel cuore della cristianità. Lo stato sono le camionette della polizia che discretamente si tengono pronte, un presidio della Croce Rossa, alcune tende della Caritas che ospitano al massimo 70 persone, con precedenza alle donne incinte, a quelle con problemi di salute e ai bambini, ma solo se accompagnati. I minori soli no, altrimenti sarebbero costretti dalla legge a identificarli, impedendo loro così di chiedere asilo in un altro paese. L'altra notte un nubifragio ha fatto volare via le tende, ieri sono state rimontate. È poco, ci dice una volontaria della mensa di Sant'Eusebio, che ogni sera offre il pasto ai profughi in un oratorio del centro della città. Ci abbiamo messo 10 giorni solo per ottenere che la sera ci fossero un paio di medici per le visite. Flavio Bogani è il volontario che ha organizzato la mensa di Sant'Eusebio, una pagina su Facebook, un appello cui hanno risposto a centinaia, volontariato laico, cattolico, la parrocchia, le appartenenze contano poco, è il futuro che irrompe a Como, dice Flavio. Da quanti giorni è attiva la mensa?
La mensa è attiva da 2 settimane con oggi ed è stata istituita in maniera immediata al momento in cui la realtà migratoria in stazione era ormai attestata sulle 100 persone. Nell'arco di 18 ore, dal momento in cui abbiamo fatto un appello pubblico come Caritas cittadina, la parrocchia di San Fedele ha dato la sua disponibilità all'oratorio di Sant'Eusebio e ha messo a disposizione appunto la struttura. Nel corso di 36 ore abbiamo avuto 300 adesioni di volontari e ogni sera gestiamo la mensa con dai squadre 35-50 volontari.
Questa è una novità per Como. Como non ha mai vissuto una situazione del genere. La città come sta reagendo?
Como ha vissuto sporadicamente episodi di questa emergenza, mi viene in mente il conflitto con i kosovari, però nelle dimensioni e nella drammaticità di questi giorni non è mai successo. Consideriamo che nell'arco degli ultimi 15 giorni, che è la finestra nel quale noi abbiamo aperto la mensa e le docce, noi siamo passati da 165 pasti a 500 pasti. Ed è una realtà totalmente in divenire.
La città, con le istituzioni, ma anche con il sentimento delle persone, come sta vivendo questa situazione?
Se mi permetti una immagine, la prima istituzione che si è mossa è stato il popolo, in quanto, come dicevo, è stata una risposta immediata da parte di molti volontari con l'accaparamento di derrate alimentari, poi dopo sostenuti da Croce Rossa, dal Banco Alimentare e dai servizi in rete. Devo dire che di conseguenza la città si è immediatamente attivata ai fini del soccorso per le persone.
La solidarietà ha anche i suoi aspetti paradossali. Una grande azienda che produce alimentari telefona a Flavio e fa un'offerta. Abbiamo dei prodotti in scadenza, li volete? Vado a vedere, dice. Erano 134.000 confezioni di yogurt. Ci hanno portato pure degli scarponi da neve, dice un po' perplesso un altro volontario. È abbonato a Radio Popolare, ma niente nome, per favore.
C'è sempre un povero che liquida i rifiuti dei ricchi, no? E quindi portare dei moonboot sfondati in questa stagione, senz'altro un segno di attenzione.
Beh, arriverà l'inverno, dice.
Arriverà l'inverno, infatti. Insomma, per quando arriverà l'inverno, diciamo che saranno altri che beneficeranno dei moonboot sfondati arrivati oggi.
Che composizione avete voi volontari? Cioè, quali estrazioni anche culturali, quali origini?
Guarda, le più diverse, gente che viene dall'associazionismo cattolico, quindi volontari della Caritas, gente che viene dal mondo degli oratori, compagni, comunisti, ascoltatori di Radio Popolare storici, oppure ci sono persone che vengono invece anche dalla destra comasca, una destra dura per certi versi, ma che di fronte a un problema reale prima si pone il problema di come aiutare queste persone a star meglio e dopo eventualmente quando qui si finisce si va a bere una birra, si mangia, si chiacchiera, ci si confronta, lì vengono fuori molto le differenze, però di fronte delle persone che hanno più bisogno di noi e che stanno male, questo è un elemento di forte unità al di là delle differenze altre che pure ci sono.
Un anonimo regala 54 quintali di acqua minerale. Ragazze e ragazzi sono in fila davanti alla porta dell'oratorio per l'unico pasto della giornata. Tra loro ci sono i leader che tengono uniti tutti e evitano che tra diverse nazionalità possano sorgere problemi. Sul pratone di Como San Giovanni, etiopi ed eritrei convivono e collaborano. Un ragazzino si avvicina alla cronista di una televisione e le fa un gesto. Dammi soldi e faccio l'intervista. Poi scoppia a ridere. È uno scherzo. Non parlerebbe a prescindere. Non si farebbe riprendere. Ride anche per esorcizzare la paura. Cerchiamo Sami tutto il pomeriggio. Sami è il portavoce del gruppo. È eritreo. È stato anni in carcere in Etiopia. Ha sul corpo i segni delle botte e della guerra. Porta una grande croce al collo. È un diacono copto. Ma non si vede. Ora e dopo veniamo a sapere che ha provato a passare. Gli svizzeri lo hanno fermato. A sera forse verrà riportato indietro. Molti ci provano. C'era una donna incinta. Mancavano 5 giorni al parto. Voleva che il figlio nascesse in Svizzera, sostengono i volontari. Non si trova più. Forse ce l'ha fatta. A Como si rivedono i passatori, figli e nipoti degli spalloni che negli anni d'oro del contrabbando si arricchivano trasportando le sigarette. Conoscono tutti i sentieri che sulle montagne portano di là. Ma i tempi romantici del traffico di sigarette sono lontani. La Svizzera usa droni e raggi infrarossi per pattugliare il confine. La ramina nel dialetto comasco e ticinese, che sono la stessa cosa perché è la stessa terra, la stessa gente, la stessa cultura. Anche se, spiega Flavio, pure in Svizzera c'è solidarietà e qualche cosa, dice, comincia a muoversi.
La Svizzera è riuscita a dialogare con oltre confine, tra volontari?
Ma ci sono work in progress, devo dire. Sinceramente il primo aiuto immediato per l'onestà l'ha dato la Svizzera con un'associazione che si chiama Fjordhaus, che ha cominciato in totale emergenza a dare e sta ancora dando dei pasti per il pranzo. Nel momento in cui le messe per indigenti in Como collassavano già per quella che è una grave emergenza ormai che non fa più scalpore, che sono i poveri locali, abbiamo dovuto aprire necessariamente questa terza mensa per mettere in condizione di poter alleggerire il lavoro di altre mense, sennò veramente collasserebbe la città.
Secondo te che cosa insegna, che cosa lascia a Como questa esperienza, a parte il fatto che noi non sappiamo quando finirà naturalmente, ma una volta che sarà terminata?
Ma lascia secondo me immagini di grande chiaroscuro, perché Franco, ovviamente la situazione delle persone che sono in condizioni assolutamente non dignitose, non hanno più nemmeno coperte, vivono solo e esclusivamente di quello che indossano e del cibo che possiamo dare. La farraginosità delle istituzioni non è ancora chiara che tipo di approccio voglio dare a questa realtà, che è una realtà epocale, che non si può secondo me nemmeno giustificare con un'emergenza. La politica del continente non prevede un'accoglienza sinergica tra i paesi, le città che sono sul confine ovviamente saranno sempre più percosse da dei canali umanitari che non funzionano, non esistono.
Come da questo punto di vista naturalmente è una città di confine, mi dicevi che sono persone che hanno quello che indossano, insomma com'è la vita quotidiana loro a San Giovanni e poi qui alla mensa?
La realtà delle persone è di uno stillicidio, di attese nel momento in cui il primo treno agli albori della giornata possa portarli presso la frontiera svizzera. Ovviamente vengono tutti bloccati, alcune persone in maniera pericolosissima già un mese scorso hanno attraversato l'autostrada a piedi, altri dei tunnel ferroviari. Raramente cominciano, ci sono dei casi nei quali effettivamente il governo svizzero comincia da una indiscriminata espulsione di tutte le persone a vagliare se ci sono persone titolari di un ricongiungimento familiare, però siamo ancora a livelli veramente bassissimi, quasi esiziali.